Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 688 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 4 settembre del 2016. Trasmissione questa dedicata al mondo della radio, del radioascolto internazionale delle comunicazioni, diffuse in onde corte, in onde medie, in modulazione di frequenza, sul satellite. Appuntamento principe è quello della domenica mattina alle 11 ore italiana su Adventist World Radio Europe, Radio Voce della Speranza, che continua fra i pochissimi broadcaster internazionali a diffondere ancora in italiano, seppur con una sola ora settimanale, appunto la domenica mattina alle 11 su 9790 kHz nel periodo estivo e 9610 in quello invernale, con un contenitore, il magazine RWS, prodotto da Radio Voce della Speranza di Firenze, di cui Studio di X è sempre prima rubrica. Siamo poi sulle corte anche sulla WRMI Radio Miami International, con tre appuntamenti settimanali, e con due appuntamenti settimanali su Radio BCL News Passione in onde corte, il sabato alle 21 UTC e la domenica alle 10 UTC sui 6070 kHz. Tutte trasmissioni provenienti, quelle della WRMI dall'America, le altre Adventist World Radio Europe e Radio BCL News dalla Germania. Siamo poi sul territorio nazionale, su alcune emittenti in onde medie che sperimentano questa banda in attesa di regolamentazione, e oltre a qualcuna che lo fa in maniera regolarissima già da tantissimi anni, e su un network di emittenti FM e televisive sul territorio nazionale. Troverete tutte le nostre principali messe in onda sulla home page di www.studiodix.net, che è il sito internet di questa trasmissione, dove troverete anche forma online per contattare noi e le emittenti che ci ritrasmettono, nell'archivio di tutte le puntate realizzate fino ad oggi, ben 688 in questa ultima edizione, perché la trasmissione ha una storia ben più lunga che nasce nel 1979, e troverete, come vi dicevo, l'archivio di tutte le puntate realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Raggiungerete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale dalla pagina www.bclnews.it, diventata maggiorenne proprio in questi giorni, 18 anni di presenza in rete, il sito internet italiano dedicato al mondo del radioascolto più longevo, che con aggiornamenti quotidiani offre al pubblico interessato una serie di materiali che sono utilissimi per chi pratica l'hobby del radioascolto, ma altrettanto utili per chi a questo hobby vuole avvicinarsi. Sembra strano e anacronistico, ma ancora, insomma, qualcuno che si interessa al nostro mondo del radioascolto c'è. Siamo quindi presenti anche sui social, la presenza più massiccia è quella su Facebook, con le varie pagine ufficiali, Studio di X, BCL News, Radio BCL News e www.ondemediaitalia.it, e con due gruppi di discussione, www.ondemediaitalia.it e Studio di X Radio Ascolto e Radio in TV, dove ci intratteniamo per il resto della settimana, dopo aver esaurito la mezz'oretta scarsa di questa trasmissione, dove ci occupiamo, come vi ho detto, di tutto ciò che gira intorno al mondo delle comunicazioni, con particolare predilezione al radioascolto internazionale. Quindi trasmissione dedicata non solo ai BCL, agli SVL, ai radioamatori, ma anche a un pubblico ben più ampio. Ci occupiamo spessissimo di rete, di nuove tecnologie, di digitale terrestre e quant'altro. Ancora una volta mi dispiace, insomma, continuare a leggere sempre le stesse cose, ma sono degli argomenti a cui teniamo particolarmente. Vi invito a votare il Centro Onde Medie di Siziano come luogo del cuore del FAI e proporlo quindi intrinsecamente, insomma, come un museo vivo della radio. Andate su www.iluoghidelcuore.it, cercate Siziano, cercate Centro Onde Medie e apponete il vostro voto. Vi ricordo anche questa settimana ancora una volta che c'è in corso un'iniziativa di Radio Romania Internazionale dedicata, come ogni anno, al Festival delle Orchestre Radio. Gli ascoltatori sono invitati a prestare attenzione proprio a questo Festival Internazionale delle Orchestre Radio, il RadiRo, la cui terza edizione si svolge a Bucarest dal 23 settembre al 1 ottobre 2016. Orchestre di diversi paesi si incontrano per un confronto biennale, anche con l'aiuto di importanti solisti, tra cui il violinista Gidon Kremer e questa hanno anche il pianista italiano Stefano Bollani. Nei 9 giorni del festival si esibiranno alla sala concerti di Radio Romania per la prima volta al RadiRo e a Bucarest l'Orchestra Sinfonica di Shenzhen, salirà sul palcoscenico del festival anche l'Orchestra Sinfonica Radio della Norvegia, quella MDR di Lipsia, la più antica orchestra radiofonica in Germania, che si esibirà sotto una bacchetta prestigiosa, quella di Christian Jarvi, il direttore onorario del RadiRo 2016, accanto alla quale suonerà anche il famoso pianista, come vi dicevo, italiano Stefano Bollani. Assieme all'Orchestra Sinfonica di Radio Vienna, al festival si esibirà anche il celebre violinista Gidon Kremer, la BBC Concert Orchestra sotto la bacchetta di Barry Wadsworth terrà il concerto di chiusura il 1 ottobre. Il padrone di casa, cioè l'Orchestra di Radio Romania, terrà invece due concerti al RadiRo, il 26 e il 30 settembre sotto la bacchetta di Cristian Maselaru e Leo Hussein, assieme al violinista Alexandro Tuomescu e al violoncellista Raz Vansuma, al coro accademico e al coro delle voci bianche di Radio Romania. Secondo i programmi di Radio Romania Internazionale sarà possibile entro il 1 ottobre rispondere a 3 semplici domande e vincere alcuni premi, in particolare un CD di musica classica. Andate su www.rri.ro, entrate nella sezione italiana, troverete i metodi per interagire con loro. E sono andate in archivio delle prime trasmissioni speciali che aveva pianificato il servizio tedesco di Radio Taiwan International in AM e DRM, i cui test da 10 minuti per ognuno dei modi erano stati effettuati il 22 luglio. Sono andate regolarmente in onda le trasmissioni del 26, 27 e 28 agosto. Adesso il prossimo appuntamento era per questo fine settimana. 2 e 3 purtroppo sono già passati. Il 4 settembre, almeno per chi ci sta ascoltando in prima battuta, può ancora tentare fra le 16 e le 17 sulla frequenza di 11.665 kHz di ricevere le trasmissioni speciali in onda media provenienti dal sito proprio di Taiwan, di Tam Shui. C'è una QSL elettronica speciale e una QSL card che sono state previste per questa serie di trasmissioni speciali. I prossimi appuntamenti, sempre su 11.665 kHz, sono previsti per l'1, 2, 3, 8 e 9 ottobre fra le 10 e le 11 in AM, e poi l'ultimo giorno di test, il 10, o di trasmissioni speciali, o meglio il 10 ottobre 2016, la trasmissione sarà fra le 10 e le 11 in DRM. Cambio di frequenza ennesimo per la Voice of Martis attraverso il provider uzbeko Red Telecom, che è di Tashkent. Fra le 15.30 e le 17 l'emittente trasmette in coreano, a destinazione appunto Corea, su 7.525 kHz. Le trasmissioni fino al giorno di Ferragosto erano sui 7.505 kHz. E ha avuto molto successo, molto riscontro, l'intervento della scorsa settimana sul Vintage Radio Show dedicato a Radio Libera Partinico, per cui ho insomma deciso di approfondirlo anche qui da altri punti di vista e con altre informazioni molto molto interessanti di questa iniziativa che 46 anni e mezzo fa ha fatto parlare l'Italia, ma non solo. Infatti il 25 marzo del 1970, in un piccolissimo ma mica tanto piccolo paese della Sicilia occidentale, nacque quella che insomma è la prima Radio Libera d'Italia. Sono in tantissimi a recriminare questo primato. Io con certezza parlerei di questo SOS dalla Radio dei Poveri Cristi e quindi di Radio Libera Partinico. Sicuramente non so se è la prima emittente libera d'Italia, di certo la prima emittente clandestina e di protesta del insomma post seconda guerra mondiale. A inventarla fu un sociologo di Trieste che era Danilo Dolci, e ci ha lasciato credo insomma da una quindicina d'anni, forse quasi 20. Lui e i suoi amici volevano dare voce a chi voce non aveva, ma durò molto poco, durò solo 26 ore, ma c'è, insomma, chi se la ricorda ancora, lo confermo io che sono in qualche modo della zona. E tutto è cominciato con l'acqua che i signori del latifondo e i loro campieri volevano solo per sé. Poi il terremoto del Bellice del 68, 370 morti, 70.000 sfollati, Gibellina e Salavaruta praticamente rase al suolo, paesi che non esistevano più, paesi piccoli, qualche migliaio di abitanti, dove ancora oggi a distanza di 46 anni è possibile notare la devastazione, perché i paesi, soprattutto nel caso di Gibellina e Salavaruta, praticamente furono ricostruiti non nel posto originario. Tutto invece che tutto ciò che è caduto a terra col terremoto è rimasto lì, ormai con le piante alte, ma è ancora possibile vederlo. Accampati ancora nelle tende a distanza di 2 anni allora, ma la ricostruzione totale non è ancora in alcuni paesi finita, neanche oggi a distanza di 47 anni dal terremoto, perché 48 e mezzo, scusate, perché fino a pochissimi anni fa ancora a Memphis, Santa Margherita, c'era gente che viveva nelle baracche di lamiera. Come dicevo, accampati ancora nelle tende, dopo 2 anni di vita grama, i superstiti sentirono improvvisamente una voce da brivido che diceva: qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale. Pino si ricorda che era verso l'imbrunire la sera di quella del 25 marzo, e l'anno il 70, forse fu lui a sollevare la pesante leva di ferro, forse Franco Alasia che era seduto lì accanto. Tutti e due chiusero gli occhi, trattenendo il respiro, e nell'etere si diffuse la voglia di rivolta della prima Radio Libera italiana. Mandava segnali da Partinico, a 29 km da Palermo e a 71 da Trapani, vigne e miseria, boss e contadini Salvini, Padroni e Serbi, in modulazione di frequenza sui 98,5 e in onde corte poco più giù dei 15 MHz, si dice sui 20,10 metri. Fu una trasmissione clandestina che durò fra le 26 e le 27 ore, 27 ore di libertà, poi arrivavano carabinieri e polizia insieme che in un blitz bloccarono tutto. L'anno scorso proprio si è celebrato il 40° compleanno delle emittenti private, il 45° da questa avventura, e bisogna fare un salto indietro di 5 anni rispetto ai 40 anni che si sono festeggiati per convenzione della Radio Libera in Italia, i cui primi esempi si ebbero nel 75, il vero boom poi devo dire nel 76, e come dicevo bisogna fare un salto indietro di 5 anni rispetto a quella data e scendere molto più giù di Parma, di Bologna, di Biella, più giù di Milano e Roma, per scoprire che sui tetti di una costruzione ottocentesca che era Palazzo Scalia, a pochi metri dalla piazza dove un paio di mesi prima Da Meno aveva girato Il Giorno della Civetta, c'era un'antenna che fu tirata su al tramonto giusto qualche ora prima, almeno la filare delle onde corte, che era insomma un po' più appariscente. Al primo piano c'era qualcuno, nella fattispecie li abbiamo appena nominati, Pino Lombardo e Franco Alasia, che con i trasmettitori e un generatore di corrente, perché la prima cosa che si aspettavano era che gli avessero tagliato la luce da fuori, erano pronti a trasmettere questa trasmissione pianificata nei minimi particolari. Altro dettaglio di cui siamo a conoscenza è che avevano con loro 100 litri di gasolio per alimentare il generatore. La radio appena accesa, le zaffate di nafta che soffocavano l'aria, l'eccitazione del proibito e un po' di paura. Pensavamo a un certo punto che staccassero l'energia elettrica, come vi dicevo, c'eravamo premuniti del carburante per poter continuare comunque la nostra trasmissione, racconta Pino Lombardo. Allora aveva 30 anni, era un emigrante di ritorno dal Venezuela dove aveva fatto il maestro, insegnato italiano, venduto scarpe e macellato polli. È passato quasi mezzo secolo, ma nella sua memoria è come se tutto fosse avvenuto ieri. Io e Franco eravamo dentro, Danilo era fuori, su un palco in mezzo alla folla, è successo in un attimo, ma era iniziato molto molto tempo prima. Infatti oltretutto la folla c'era perché Danilo Dolce e i suoi collaboratori avevano organizzato una manifestazione e un corteo. Il corteo lo portarono fino a lì, davanti, fuori dalle costruzioni dove si stava, Palazzo Scalia, dove si stava svolgendo la trasmissione. Dalino Dolci accese una radiolina e fece ascoltare quello che stava accadendo. Pino Lombardo e lo studente operaio di Sesto San Giovanni, Franco Alasia, i due fra virgolette allievi che avevano seguito Danilo Dolci nella comunità laboratorio Borgo di Dio a Trappeto, l'uomo di confine venuto da Trieste nella Sicilia più povera e prigioniera, utopista di mestiere, sociologo, pedagogo, filosofo, pacifista e musicista, oltre che agitatore sociale, scrittore, giornalista e poeta, ma anche inventore della prima radio d'Italia che non era la RAI. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, SOS, SOS, così cominciava quella trasmissione, un'idea che Danilo Dolci l'aveva già da qualche anno, quando avevano innalzato una grande diga, ma le valli del Loiato, del Carboio e del Belice erano sempre a secco. Sete di acqua e di giustizia, così iniziò a immaginarsi una radio che poteva dare voce a chi voce non aveva. Sapeva che era fuori legge, un giorno pensò perfino di installarla su un barcone che avrebbe navigato al largo dell'isola, in alto mare, fuori dalla sovranità dello Stato italiano. Però dopo il terremoto catastrofico, dopo i morti e il saccheggio sui fondi della ricostruzione, le ruberie italiche sulle tragedie hanno radici lontane, ben prima dell'Aquila, dell'Emilia e dell'Irpina, Danilo capì che bisognava accendere subito la radio della nuova resistenza. Studiarono tutto nei dettagli e in gran segreto. Franco Alasia si mise in contatto con alcuni amici del nord per procurarsi le apparecchiature e soprattutto imparare a usarle. Pino Lombardo e l'antropologo Antonino Uccello raccolsero con un registratore le interviste ai disperati abitanti della Valle del Belice e ai loro sindaci. All'ultimo momento il profeta triestino inviò una lettera al Presidente della Repubblica, allora era Giuseppe Saragat, il Presidente del Consiglio che era il rumore, il Ministro dell'Interno che era Franco Restivo, un siciliano, informandoli di ciò che stava accadendo in un piccolo comune siciliano chiamato Partinico. Signori, nessuna casa, neppure una sola casa, lo Stato italiano è stata capace di ricostruire in più di 2 anni, assumendo la responsabilità dell'iniziativa specifico che ogni cura abbiamo preso affinché sul piano tecnico radiofonico questa trasmissione non sia documento ad alcuno, insomma non sia di impaccio a qualcuno. Il problema principale era che a pochi chilometri in linea d'aria c'era l'aeroporto di Punta Raisi, insomma avevano paura di fare qualcosa che potesse dare fastidio. Impedire in qualsiasi modo l'ascolto della voce dei più sofferenti sarebbe un delitto, una crudeltà senza senso. Un'altra lettera aveva come destinatario le forze dell'ordine, poche righe. Gli anni erano quelli delle cariche in Sicilia, tutti se lo ricordavano bene, quella che chiamavano la sbirraglia di Mario Scelba. Risponderete personalmente come organi al servizio del bene comune di ciascuno dei vostri atti di fronte alla coscienza della popolazione della zona, dell'Italia e del mondo intero. Alle 17.31 questa piazza di Partinico, come vi dicevo, era gremita. Un corteo aveva attraversato il corso principale a sostegno delle genti delle zone terremotate. Poi Dolci fece un cenno e le voci dei poveri cristi riecheggiarono in tutta l'isola. Pino Lombardo, che oggi vive a Santa Ninfa ed è rimasto il solo testimone, perché Alasia se n'è andato nel 2006, Dolci se n'era andato nel 1997, unico testimone di questa straordinaria avventura di Radio Libera, 4 ore di messaggi ripetuti in modulazione di frequenza per i siciliani, in onde corte per tutto il mondo in italiano, ma la trasmissione fu tradotto anche in inglese. Erano denunce e accuse alternate da musiche di Scarlatti e da una canzone che è La Sicilia cammina di Ignazio Buttitta. L'ultima voce recitava l'articolo 21 della Costituzione: tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Pino e Franco Alasia hanno resistito per un giorno e una notte e ancora 2 ore, perché si dice 26, in realtà dovrebbero essere circa 27. La radio, che era un tavolino di legno, 2 sedie sgangherate, e poi hanno sentito un rumore di ferri, visto le luci violente dei fari. Fuori c'erano poliziotti e carabinieri che avanzavano, davanti a loro una squadra di vigili del fuoco. Prima hanno rotto con la tenaglia il lucchetto di un cancello, poi hanno sfondato la porta al primo piano del centro studi di Palazzo Scalia e hanno ordinato di interrompere le trasmissioni, ricorda Pino, ricostruendo ogni attimo di quel finale spericolato. Non furono arrestati, ci chiesero i documenti per l'identificazione di rito, chiaramente. Secondo me non ci trascinarono in caserma perché ebbero paura della folla là fuori che era pronta a far barriera nel caso ci avessero portati via. A Partinico arrivarono molti messaggi di amicizia dalla Norvegia, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'abbé Pierre, fondatore di Emmaus, e da Ernesto Treccani. Scrisse anche Italo Calvino: a vegliare a Partinico stanotte alla coscienza d'Italia, una coscienza che è per così poca parte rappresentata dalla classe dirigente e che è amaro privilegio dei poveri. E poi come è finita? Un pretore sequestrò la radio, chiaramente Franco Alasia e io fummo denunciati, condannati ma poi amnistiati. Il reato era la violazione delle norme del codice postale. Qualche mese dopo la sentenza di Cassazione, che nel 73, ai due che stavano dentro Palazzo Scalia fu restituita addirittura l'apparecchiatura, il generatore e anche i fusti con dentro i 100 litri di gasolio. Ma ormai Radio Libera Partinico aveva scritto la storia, quella che non capirono mai tanti nemici di Danilo Dolci, come quel porporato che fra una buffata e l'altra, nella tenuta della Favarella di Michele Greco, detto il papa della mafia, tra i mali della Sicilia includeva, oltre che il Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, che era secondo loro motivo di diffamazione dell'isola, anche il pubblicista trientino Danilo Dolci. Scriveva Sua Eminenza Ernesto Ruffini, il cardinale di Palermo, amministratore apostolico di Piana degli Albanesi: tengo d'occhio l'elenco delle sue gesta che non specifico per non scendere a particolari incresciosi. Basti dire che dopo più di 10 anni di pseudo apostolato questa terra non può vantarsi di alcuna opera sociale di rilievo che sia da attribuirsi a lui. Questo pezzo è il pezzo con cui l'anno scorso ha parlato di Radio Libera Partinico nel suo 45ennale La Repubblica, argomento che abbiamo trattato, come vi dicevo, la scorsa settimana nel Vintage Radio Show e di cui insomma mi avete chiesto ulteriori approfondimenti, che ho trattato qui a Studio di X in questa puntata numero 688, quella della settimana a partire dal 4 settembre del 2016. www.studiodix.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione e www.bcdnews.it per tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale. E la radio digitale guadagna terreno in Svizzera, l'ascolta infatti il 53% degli utenti e per la prima volta è più diffusa di quella analogica. L'ha pubblicato la settimana scorsa il Corriere del Ticino. In primavera per la terza volta è stato misurato il consumo di radio digitale per mezzo di un sondaggio e i risultati sono stati presentati a Zurigo in occasione del Swiss Radio Day. Su 100 minuti di consumo radio giornaliero nella primavera del 2016, la popolazione svizzera ha ascoltato in media 53 minuti in DAB Plus o via internet. In un anno il consumo di radio digitale è quindi aumentato dell'8%, dal 45% della scorsa primavera 2015 al 53% della primavera 2016. Insieme il DAB Plus e internet soppiantano le diffusioni tradizionali. Il consumo infatti di entrambe le modalità di ricezione digitale, proprio DAB Plus e internet, è aumentato del 4%, mentre la ricezione analogica perde sempre sempre più di importanza. Intanto sia al lavoro che tra le mura di casa si ascolta molto più radio digitale che analogica. Anche nei veicoli l'utilizzo di radio digitale cresce costantemente, ma costituisce ancora solo il 30% del consumo di radio complessivo. È un aumento che riguarda tutte le generazioni e tutte le fasce d'età. Infatti tra il pubblico radiofonico fino ai 55 anni il consumo di radio digitale ha già superato quello della radio analogica. Sempre più ascoltatori sotto i 55 anni sostituiscono proprio l'ascolto tradizionale con le radio via internet, mentre i più anziani preferiscono passare al DAB Plus, probabilmente per il tipo di apparecchio usato, che altro non è che una radio più o meno normale. Per quanto riguarda invece gli under 35, già 2/3 consumano radio digitale, la maggior parte dei quali lo fa via internet. Rispetto all'ultimo sondaggio dell'autunno 2015, nella Svizzera tedesca il consumo di radio digitale è quindi considerevolmente aumentato, ma anche in quella latina sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono di approfittare dei vantaggi della radio digitale. Anche qui il DAB Plus mette radici sempre più profonde. La migrazione al digitale definitiva è quindi ormai, diciamo, imminente in Svizzera, perché su un mandato del gruppo di lavoro DigiMig della primavera 2015, GFK Switzerland rileva l'evoluzione del consumo di radio digitale tramite un sondaggio a cadenza semestrale. Nella primavera del 2013 il settore radiofonico, in collaborazione con l'Ufficio Federale delle Comunicazioni, l'UFICOM, ha istituito il gruppo di lavoro Migrazione Digitale, GLDGMIG, all'interno del quale vi sono rappresentati l'Associazione delle Radio Private Svizzere, l'Union Romande des Radio Regionales, l'Unione delle Radio Non Commerciali, l'SSR, l'UFICOM, appunto, l'industria automobilistica e altri settori. In Svizzera la radio digitale dovrebbe gradualmente sostituire la ricezione in analogico a partire dal 2020. A fine 2014 il GLDGMIG ha presentato al Consiglio federale un progetto per il passaggio proprio dall'analogico al digitale. Già oggi la SSR e la maggior parte delle radio private trasmettono le proprie reti radiofoniche parallelamente, oltre che in FM, anche in DAB Plus. Alcune utilizzano addirittura soltanto la tecnologia digitale. Per l'Italia prevedo che i tempi siano ancora veramente poco maturi. Del resto, una sperimentazione fatta male, con coperture irrisorie, una regolamentazione come sempre molto lacunosa. Sembra che in Italia prendere delle decisioni sia sempre molto molto difficile, e credo soprattutto che anche la popolazione non sia ancora pronta a questo passaggio. Come ho sempre detto, riferendomi alle onde medie, lo dico anche da questo punto di vista riferendomi alla FM, un grosso vantaggio, una grossa mano d'aiuto, o quantomeno un grosso indicatore, sarà quello, non per niente ai tavoli ci sono sempre i produttori automobilistici, sarà quando le automobili saranno dotate di IP radio di serie. E il problema più grosso non è neanche la dotazione degli apparati, ma il costo delle connessioni. Ma sembra che adesso i tempi siano maturi per gli abbonamenti flat anche in mobile. Staremo a vedere, sicuramente qui a Studio DX ce ne continueremo ad occupare. Parlando di GBR, parlando di Mediaset nel campo radiofonico, Mediaset ha proprio lanciato una stazione latinoamericana sulle concessioni nazionali di GBR. Esce allo scoperto e mette fine alla rida di voci sul destino di questa concessione radio nazionale da anni in pancia. Il vettore della portoghese Radio Orbital, diffusa su poche frequenze FM sul DAB Plus, rilevato attraverso la custodia giudiziaria del Tribunale di Milano della GBR SPA, allora Carrier di Voice of America, società che faceva capo ai fratelli Borra, così come Radio Milano International, il titolare della concessionaria che oggi veicola Radio 101, potrebbe infatti presto ospitare una stazione latinoamericana. L'ho dichiarato l'AD di Radio Mediaset Paolo Salvatore a Prima Comunicazione, e lo riporta Newslinet: sfruttando una concessione nazionale che Mediaset non ha mai utilizzato, stiamo per lanciare una nuova radio musicale, forse lo spin-off di 105 Miami dedicata alla musica latinoamericana. Dove prenderà le frequenze per costituire la rete della nuova emittente il manager non lo dice, ma è probabilmente da escludere un travaso di ridondanza di 101, che piuttosto serviranno a potenziare la radio regina del gruppo, cioè 105, pesantemente deficitaria su vaste aree del territorio nazionale. D'altra parte quasi tutti gli operatori concordano. Se 105 avesse il parco frequenze di RTL o di Maria, molti equilibri delle attuali indagini d'ascolto sarebbero assolutamente da riscrivere. Anzi, l'audience fin qui conseguita dalla stazione di Largo Donegani è la dimostrazione lampante di un format formidabile e dalle grandissime potenzialità. Logico quindi che se drenaggi frequenziali avranno luogo in casa Radio Mediaset, essi andranno a rimpinguare le risorse della stazione dello zoo. Non ha invece bisogno di particolari investimenti Virgin, che già gode di un buon reticolo di diffusori. Probabile quindi che Mediaset, per lanciare il nuovo prodotto radio, metta velocemente le mani in tasca e attinga alle grandi opportunità offerte in questi mesi da un mercato delle frequenze in saldo dopo il crollo del valore degli impianti FM del 75% rispetto soltanto a 7-8 anni fa. RDS è il suo shopping docet in questo campo. Quanto ai rapporti con Alberto Azzan, Salvadori ha dichiarato: dopo l'operazione abbiamo concesso ad Azzan il riacquisto di Radio Monte Carlo e stabilito con lui il rapporto di consulenza che coinvolge sia il varo del nuovo network sia il rilancio di 101. A riguardo dell'ennesimo rilancio della ex RMI, conclude Massimo Loaldi sul Newsline, e Salvadori si è così espresso: voglio portarla velocemente a 3 milioni di ascoltatori, aggredendo lo stesso target di RTL ed RDS. Un vero e proprio guanto di sfida lanciato verso i competitors. Vedremo adesso se Lorenzo Suraci con RTL o Montefusco con RDS, a loro volta impegnatissimi nel potenziare le emittenti, raccoglieranno appunto questa sfida. E siamo in chiusura di questo appuntamento numero 688 di Studio di X, quella della settimana a partire dal 4 settembre del 2016. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, quindi con l'archivio di tutte le 688 puntate fino ad oggi realizzate nella varia versione radiofonica e nella versione televisiva. Troverete anche tutte le forme di contatto per interagire con noi, con le emittenti che ci ritrasmettono, inviare loro i rapporti d'ascolto nella forma telematica attraverso i form o attraverso i loro indirizzi email per ricevere una conferma telematica. Per le emittenti che hanno invece predisposto la cartolina QSL, utilizzate rapporti d'ascolto tradizionali cartacei accompagnati da franco risposta per arricchire la vostra QSL, la vostra collezione di QSL, anche di quelle che delle emittenti che ci ritrasmettono. Per quello invece che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, l'indirizzo internet cui fare riferimento è www.bclnews.it. Siamo presenti, come ben sapete, anche sui social. La presenza maggiore è quella su Facebook, con le pagine ufficiali Studio di X e BCL News, ma anche Radio BCL News e www.ondemilitaria.it, e i due gruppi di discussione www.ondemilitaria.it e Studio di X Radio Ascolto in TV, dove ci intratteniamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, parlando degli argomenti che sono trattati su questa trasmissione, ma non soltanto, parlando di radio, di mondo delle comunicazioni, di onde medie, di onde medie italiane, ma insomma anche del più e del meno. È il mezzo, insomma, principale con cui ci teniamo in contatto. Noi saremo qui puntuali come ogni settimana con Studio di X numero 689 fra 7 giorni, a partire dall'11 settembre, data che è ormai entrata nella conoscenza comune praticamente di tutto il mondo. A partire da quel giorno saremo in onda sulle stesse frequenze e allo stesso orario. Sarà Studio di X 689, come vi dicevo. Troverete sempre me, Roberto Scaglione, ai microfoni, e saremo qui a parlare ancora di radio e di radioascolto internazionale. Buoni ascolti, alle prossime!